con Gesù cambia completamente il rapporto degli uomini con Dio. Abbiamo visto la differenza tra religione e fede, con tutto quello che abbiamo detto sempre, ma rimane ancora un aspetto che è il rapporto individuale oltre che comunitario con Gesù, con Dio. Quale deve essere questo rapporto? Nella religione si impute sempre il timore della divinità, quindi deve essere un rapporto mantenuto nel massimo rispetto, nel massimo ossequio, nella massima venerazione. Nella lettera Giovanni c'è scritto che con Gesù si è passati dal timore all'amore. Il timore presuppone un castigo, l'amore lo elimina, ogni forma di castigo. Allora, qual è la relazione che Gesù chiede di avere con lui? Perché è una relazione un po' ambigua, da una parte già, almeno nei modi catechini, si insegna da Catechini che Gesù è un amico, ma fino a un certo punto, perché è amico, però è sempre Dio. Per cui bisogna avere un po' d'attenzione nel comportarsi come lui, specialmente quando si sbaglia, quando si manca nei suoi confronti. Allora, riprendiamo dove eravamo rimasti l'altro giorno. Ricordate quando Gesù chiama un peccatore che è a seguirlo e anziché invitarlo a fare penitenza, organizza un pranzo, mangiare insieme significa condividere la stessa vita. Questo ha portato alla levata di studi da parte di chi? Da parte degli scribi, dei farisei, dei rappresentanti dell'area spirituale, quelli che separavano lentamente il mondo dei puri dagli impuri, e ciò che è sacro e profano, e quelli che tenevano una distanza con i peccatori. Ma abbiamo visto che l'atteggiamento di Gesù non solo provoca una reazione veemente da parte dei leader religiosi, ma anche, allora proseguiamo perché voglio seguire, siamo al capitolo 2 di Marco, dal versetto 18. Iniziamo. I discepoli di Giovanni, e già stupisce questa espressione, come mai ci sono i discepoli di Giovanni? Quando Giovanni ha visto Gesù, lo ha segnalato con i discepoli come il più forte, cioè quello del quale lui era il precursore, colui che era venuto a preparare la strada, e aveva indicato ai suoi discepoli che Gesù era il Messia da seguire. E qui invece cerchiamo i discepoli di Giovanni, e questo già ci crea stupore. Come mai ci sono ancora i discepoli di Giovanni? Giovanni aveva preparato i miei discepoli, ma poi quando aveva indicato Gesù, questi discepoli avevano lasciato Giovanni. Giovanni ha usato quella famosa espressione, lui deve crescere e io devo diminuire. Quindi i discepoli hanno abbandonato Giovanni per passare a Gesù, perché Giovanni era soltanto un preparatore. Qui ci troviamo i discepoli di Giovanni, cioè sono costoro che non hanno accolto l'invito del loro maestro e quindi non hanno seguito Gesù. Questo fa capire le tensioni del cristianesimo primitivo verso la figura di Gesù. Lo stesso Giovanni, che pure l'aveva riconosciuto di Gesù, il Messia, a un certo momento va in crisi. Nel supercarcere di Maccheronte, nella riva est della Giordania, prima di essere ammazzato, Giovanni Battista manda un avvertimento che sa, scomunica a Gesù: sei tu quello che deve venire, non dobbiamo aspettare mai. Quindi c'è un malcontento nei confronti di Gesù. Gesù non si comporta come Giovanni Battista aveva annunciato. Ricordate l'annuncio di Giovanni Battista? Adesso è la Messia, ogni altro lo porta tutto, lo taglia e lo brucia. Gesù, in polemica con questa immagine del Messia, dice: ogni altro che lo porta frutto, io lo tappeto e lo concimo. Perché Gesù non è venuto a distruggere, a vivificare. Il Messia annunciato da Giovanni separava nettamente i puri dai peccatori, e abbiamo visto, ecco la scena, di Gesù che mangia con i peccatori. Per cui discepoli di Giovanni significa persone che non hanno accettato Gesù come il Messia e non lo riconoscono come tale. E i farisei stavano digiunando. Allora prendiamo qui questo tema che è importante più per noi che per i tempi, del digiuno, perché bisogna una volta chiara, una volta tanto, fare una parola chiara su questo strumento che sapete è tanto in voga tra le persone spirituali. riguarda Dio. Da che cosa nasce il digiuno? La pratica del digiuno nasce nel mondo greco, o nel mondo ebraico, stesso, come una superstizione che era legata al momento della morte di un congiunto. Quando la persona moriva, sia l'anima della persona e sia soprattutto i demoni che avevano causato la morte della persona, questo si credeva, circolavano ancora per qualche giorno e tra i familiari, e quindi si infilavano nei cibi per dare la morte pure ai parenti del morto. Per cui era uso camuffarsi, vestirsi in maniera differente e digiunare. Quello dei camuffarsi da noi si è tradotto da essere verso, ricordate quando usava il lutto. Perché quando moriva una persona si vestiva tutto di nero e tutto, non era per un'espressione di dolore come poi si è potuto credere, veniva da questa antica tradizione di trasvestirsi in modo che gli spiriti maligni che hanno causato la morte non ti conoscono. Allora, quindi il digiuno nasce come una superstizione, perché si credeva che lo spirito maligno avesse il potere di infettare gli alimenti e quindi di darti la morte. Per cui, intanto che c'era l'anima del trapassato, questi spiriti, attorno c'era sempre il pericolo di infezione demoniaca. Nell'Antico Testamento, il digiuno, residuo del culto canonico ai morti, è estremamente limitato. Quindi, nonostante l'apparente nella Sacra Scrittura, il digiuno è estremamente limitato. È previsto un solo giorno all'anno, nel giorno dell'espiazione, in ebraico, gli occhi, che giorno di cuore. In quel giorno si digiuna, attenzione, il digiuno religioso, è quello che inizia all'alba e termina al tramonto. Un solo giorno all'anno. Ma anche contro questo pratica del digiuno, si leva la voce dei profeti. Quindi il Signore non è molto convinto di questo digiuno. Basta leggere, è molto bello, il capitolo 58 del profeta Isaia. Leggiamo perché è interessante e si fa capire poi Gesù dopo dove si allaccia. Perché digiunare se tu non lo vedi, dicono a Dio? Mortificarsi se tu non lo sai. Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate tra litigi alterni e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E forse questo è il digiuno che avranno, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse per questo volete chiamare il digiuno e giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spettare ogni gioco? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vede nudo senza trascurare i tuoi parenti? Quindi già i profeti prendevano posizione contro la pratica del digiuno. Al Signore che mangi o non mangi non gli interessa. Al Signore interessa come ti comporti con gli altri. Inutile che digiuni e poi continui a vivere nell'ingiustizia. So che Paolo, immaginate, ha citato quel testo prezioso della Trinità, il pastore, e nel pastore lo stesso ci legge: Dio non vuole un digiuno inutile come questo. Offrendo un tale digiuno a Dio, non fai nulla per la tua santificazione. A Dio devi offrire un digiuno diverso, cioè non compiere nulla di male nella tua vita. Quindi la tradizione dell'Antico Testamento e la tradizione cristiana è contraria alla pratica del digiuno. Al Signore che tu mangi o non mangi non interessa. Al Signore interessa come tu ti comporti con le altre persone. È questo che interessa al Signore. All'epoca di Gesù, grazie al movimento dei farisei, si digiunava le persone pie due volte la settimana, il giovedì e il lunedì. Il giovedì in ricordo della salita di Mosè sul Monte Sinai e il lunedì in ricordo della discesa. E almeno da quello che appare nei Vangeli, nei giorni in cui le persone pie e le persone devote digiunavano, Gesù, come appare anche in questo Vangelo, andava a pranzo. Se le persone pie digiunavano, è chiaro che Gesù digiornava con le persone pie, ma pranzava con i peccatori, i miscredenti. Quindi Gesù non ha tenuto in nessun conto questa pratica, come adesso vedremo da questo episodio, e capiremo invece il perché poi entrò in auge. E comunque Paolo, nella lettera ai Romani, dichiara in maniera molto categorica: il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Allora, se il digiuno, come vedremo, non ha diritto di cittadinanza all'interno della comunità di Gesù, come tra poco l'Evangelista ci esporrà, perché nel cristianesimo ebbe questa importanza fino ai nostri giorni? Per una interpolazione, cioè una giunta, che un copista mise al Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Marco, capitolo 9, versetto 29, quando i discepoli chiedono a Gesù perché noi non siamo riusciti a liberare quel ragazzo epilettico, Gesù gli risponde: perché questa specie, si intende di demoni, non si può scacciare in alcun modo se non con una preghiera, appunto. Già i documenti danno dal 4, 5 secolo o forse anche prima, probabilmente un monaco, nel monachesimo c'era l'uso di digiunare, aggiunse di sua iniziativa a se non con la preghiera e con il digiuno. Copio copia, questo era il testo che arrivò fino al Concilio Vaticano. Quindi se Gesù che l'ha detto, allora è importante. Per cui questa specie di demoni, uno pensava ai propri demoni, si caccia sì con la preghiera e con il digiuno. Ma Gesù non si è mai sognato di invitare a digiunare alcunché di persone. Questo detto addirittura andò a occupare Matteo 17:21, sapete, un'edizione aggiornata del Nuovo Testamento. Vedete che nel capitolo 17 di Matteo, il versetto 21, non c'è più. Allora, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano digiunando. Il digiuno è un'espressione morte, perché se non mangi va incontro alla morte, tenta ad arrivare il perdono di Dio, con le sue grazie. La pratica del digiuno con Gesù, con il nuovo rapporto del Padre, è inutile, perché il perdono, abbiamo visto che già l'incontro con Gesù e l'orientamento diverso della propria esistenza ti concede già il perdono delle colpe, e i tuoi bisogni, il Dio di Gesù non è un Dio che va incontro ai bisogni degli uomini, ma un Padre che precede i bisogni degli uomini. Gesù nell'insegnamento della preghiera dice: ma cosa volete chiedere che Dio non sa? Quindi l'atteggiamento del credente sa che le proprie colpe per aver dato lezione a Gesù e al suo Santo sono già cancellate. E ciò di cui ha bisogno non deve bastire un rito che muova la passione di Dio, che faccia vedere che questa persona ha bisogno, perché il Dio di Gesù, ripeto, è importante, non va incontro ai nostri bisogni, ma ti precede. E questo porta alla tranquillità della vita del credente. Ebbene, i discepoli di Giovanni e di Farisei stavano digiunando, e abbiamo visto proprio questo giorno invece Gesù pranza. Allora andarono a chiedergli. Non si capisce dal testo se sono i discepoli di Giovanni e i farisei che vanno a reclamare a Gesù, o se sono altri, probabilmente altri. Cos'è? È che nella comunità cristiana, ricordate la presenza degli scribi seduti in quella casa, nella comunità cristiana che si è formata, il valore della tradizione antica ancora è forte, e per cui non se la sentono di abbandonare questa novità portata da Gesù. Gli va a chiedere: per quale motivo i discepoli di Giovanni e i farisei digiuniamo e invece i tuoi discepoli non digiunano? Ed ecco la risposta importante di Gesù, che non riguarda soltanto questa pratica, ripeto, che non ha diritto di cittadinanza all'interno della comunità di Gesù, ma che riguarda il rapporto che Gesù vuole avere con i suoi e quindi con noi. Rispose loro Gesù: possono forse digiunare letteralmente? Gesù parla di figli del baldacchino nuziale. Cos'è questa espressione? Quando c'era un matrimonio, lo sposo sceglieva due amici, le persone che gli erano più intime, gli amici fidanzati, quelli con i quali era cresciuto fin da sempre, che erano gli incaricati di preparare il banchetto delle nozze e dovevano provvedere all'allegria e alla gioia del banchetto delle nozze. Sapete che il banchetto delle nozze durava da 3 giorni a 1 settimana. Allora c'erano 2 incaricati che avevano questo nome, che per noi è complicato, i figli del baldacchino nuziale, che dovevano organizzare la festa del matrimonio e dovevano provvedere che in questa festa ci fosse gioia e allegria a continuazione. Questo loro incarico era talmente importante che per svolgerlo erano esentati da tutti i precetti religiosi che in quei giorni avessero dovuto incontrare. Quindi i figli del baldacchino nuziale sono gli amici intimi dello sposo che hanno come compito procurare l'allegria e la gioia nella comunità. Non solo, sapete, il matrimonio avveniva così la seconda parte delle nozze, a un certo momento, che era un momento importante, lo sposo prendeva la sposa, andava verso via il baldacchino nuziale che gli amici gli avevano preparato, abitava semplicemente in una tendina, si congiungeva con la moglie e dietro questa tenda stavano i 2 testimoni, i 2 amici. Quando lo sposo gridava, era il grido di aver trovato la donna invitata, vergine, loro correvano nella sala da pranzo, diciamo, e dicevano lo sposo ha gridato, la gente applaudiva. Tornavano, al ritorno lo sposo gli consegnava il rettangolo di vino con le gocce di sangue della venuta di esplorazione della sposa. Andavano nella sala del banchetto, lo mostravano tutti quanti, la gente applaudiva, lo piegavano e lo davano ai genitori della sposa come testimonianza e come prova di fronte a future recriminazioni. Allora questi figli del baldacchino nuziale hanno 2 elementi. Sono delle persone che hanno un'intimità talmente profonda con lo sposo, essi gli intimi in quello che è il rapporto intimo. E la seconda parte importante, sono incaricati a nome dello sposo di creare allegria e gioia all'interno della comunità. Quindi Gesù, attraverso queste immagini di figli del baldacchino nuziale, indica qual è il comportamento e la relazione che Gesù vuole avere con i suoi e quindi con noi. Un rapporto di grande intimità, quindi di amicizia che sconfina nella confidenza, per cui ogni timore reverenziale, pensiamo soltanto quando capita di sbagliare, tutte le procedure che mettiamo in pratica per chiedere perdono, i sensi di colpa, nulla di tutto questo. Quando c'è un'amicizia veramente talmente forte che si confonde con l'intimità, non c'è bisogno di tutto questo. Ma poi la seconda parte, sono i responsabili della gioia e dell'allegria della comunità. Questo è il rapporto che Gesù vuole. Quindi ogni manifestazione di timore, di sottomissione, di ossequioso rispetto nei confronti del Signore, tutto questo non ha nulla a che vedere, nonostante come dicevamo oggi ci sia questo richiamo al ritorno al passato, ma vedremo il finale, non è possibile. Allora dice Gesù, possono forse visionare i figli del baldacchino nuziale mentre lo sposo è con loro? Sarebbe impossibile. Quelli che sono responsabili della gioia, del loro amico e del banchetto nuziale non possono in nessuna maniera manifestare atteggiamenti virtuosi come quello del digiuno. Il digiuno, abbiamo detto, come privazione di cibo, significa una rinuncia alla vita. Qui invece nel matrimonio c'è una finezza, un'esuberanza di vita. Allora, l'insegnamento dell'Evangelista è che nella comunità cristiana la certezza del perdono e l'esperienza dell'amore continuo, intimo di Gesù, che è quello di Dio, escludono assolutamente ogni motivo di tristezza e con questo la sua espressione nel Dio. Quindi non c'è nessun motivo di tristezza all'interno della comunità. Quindi Gesù è chiaro, fin tanto che lo sposo con loro non possono visionare. Sappiamo nel Vangelo che Gesù riprenderà questi elementi dell'antimità, basta pensare nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice non ti chiamo servi, ma ti chiamo amici, Oppure sempre lo stesso Vangelo quando dice la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La caratteristica del credente è una felicità, una gioia che deve essere contagiosa. Abbiamo detto varie volte nei nostri incontri che l'incontro con Gesù ci rende ancora più felici di essere nati. L'unica cosa che lui ci chiede adesso fa che ogni persona, dopo averlo incontrato, si senta ancora più felice di essere nata. Quindi mosimonti, espressioni serie, musoni, tristezze, queste sono incompatibili con l'esperienza di Gesù. Se ci sono, significa che questa esperienza non è vera e non è completa. Quindi Gesù è molto molto chiaro su questo. Verranno però giorni in cui toglieranno loro lo sposo, allora attenzione, quel giorno digiuneranno. Quindi Gesù dice, intanto che gli amici del Battaglino Nuziale hanno lo sposo con loro, nessuna forma di tristezza. Però verranno giorni in cui lo sposo sarà il loro corpo. Gesù sta parlando del momento del suo arresto e della sua morte. In quel giorno Gesù esclude qualunque ripetitività. Quel giorno digiuneranno. Il giorno della morte di Gesù, i discepoli digiuneranno, ma non come manifestazione religiosa per ottenere il perdono o la grazia di Dio, ma come espressione di dolore. È chiaro, quando si muore di una persona cara, in quel momento siamo talmente traumatiti che non ci va di mangiare. Ma è vero che in molte regioni ancora c'è l'abitudine di quando c'è un defunto, gli amici o i vicini preparano da mangiare per la famiglia del defunto, perché questo tutto può pensare meno a che. Quindi il digiuno in questo caso sarà una manifestazione spontanea di lutto che nascerà da un sentimento di tristezza, ma non da una pratica ascetica. Quindi la parola di Gesù è molto, molto chiara. Il digiuno, che è un'espressione di tristezza e di lutto, non è compatibile con l'allegria della comunità cristiana. Se uno vuole fare digiuno per far mangiare un altro, se uno digiuna per motivi dietetici, quelli sono tutti motivi personali, ma il digiuno, intesa come pratica, voluta da Dio o accetta da Dio, vediamo che è in piena contraddizione con Gesù. Allora faremo subito una domanda, un'obiezione, che naturalmente, ma Gesù non ha digiunato? No, Gesù non ha mai digiunato. Tant'è vero che quando gli altri digiunano, lui pranza. Ma nel deserto, i miei evangelisti, per evitare l'immagine di un Gesù digiunatore, abbiamo detto che il digiuno religioso inizia all'alba e termina al tramonto. Allora gli evangelisti, per evitare l'immagine di questo esercizio ascetico religioso di Gesù, tutti gli evangelisti dicono che Gesù stette senza mangiare, no? 40 giorni e 40 notti. Quindi non è il digiuno religioso quello compiuto da Gesù. Ma siccome abbiamo detto la comunità è attaccata all'immagine di Mosè e vuole un Gesù condizionato in qualche maniera alla figura di Mosè, ecco che come Mosè isolò 40 giorni, 40 notti prima di salire sul monte Sinai, ecco che presentano che Gesù fa lo stesso. Ma da quello che risulta nei Vangeli, Gesù non ha mai digiunato e ne ha invitato a farlo. C'è un'altra obiezione nel capitolo 6 di Matteo, quando Gesù dice quando digiunate. Matteo scrive alla comunità giudei e prende le distanze da quelle che erano le pratiche di pietà, che erano i capisaldi della spiritualità ebraica, che erano l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Con Gesù tutto questo viene superato. Allora, pur rispettando, se proprio volete pregare, volete fare l'elemosina e volete digiunare, pur rispettando, perché la proposta di Gesù va accolta in maniera graduale, l'evangelista pone delle cose molto chiare. Anzitutto la preghiera non va esibita, la preghiera non va mostrata, non si prega per essere un esempio. Vuoi pregare? Rendirti in uno sciocchino della casa, lì Dio ti vede. Quindi non c'è bisogno che la tua preghiera sia esibita, sia strombattata. L'elemosina non è una caratteristica cristiana. L'elemosina presuppone una persona che ha e una persona che non ha. un benefattore e un beneficato. Gesù mai invita all'elemosina, Gesù invita alla condivisione. L'elemosina presuppone un benefattore e uno che viene beneficato. La condivisione realizza dei fratelli. E lo stesso il digiuno, dice Gesù, vuoi digiunare? Ma fatti nessuno se ne accorga, perché il digiuno non consisteva soltanto nel non mangiare, ma significava vestirsi in maniera lacera, sporcarsi il capo di cenere e tutte espressioni di lutto per attirare la benedizione da parte di Dio. Gesù dice, se vuoi digiunare, fatti nessuno non solo se ne accorga, ma dai un'impressione contraria, addirittura profuma di quel giorno. La conclusione di tutto questo, Gesù proclama, nessuno cuce una toppa di panno nuovo su mantello vecchio, altrimenti il ramento tira il mantello, il nuovo il vecchio e si ha uno strappo maggiore. E nessuno mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli odri e si perdono il vino e gli odri. No, al vino nuovo odri nuovi. Allora vediamo, questa è la conclusione, questo insegnamento del capitolo 2 su Gesù che incontra i peccatori e mangia con loro, l'obiezione degli scribi dei farisei, l'ostilità da parte dei gruppi spirituali che digiunano e pensano che Gesù sia un maestro poco serio. Questa dichiarazione di Gesù non è una risposta ai suoi interlocutori, ma come abbiamo visto già in altri passi, è un monito alla comunità cristiana, un monito che va sempre tenuto presente. I suoi discepoli conoscono la realtà del regno, però come vediamo sono tentati di conservare le sacre istituzioni del passato, cercando di combinare il nuovo con il vecchio. Sono affascinati da questa novità portata da Gesù, ma pensano di poterla vivere continuando le modalità religiose e spirituali nelle quali erano stati educati ed erano stati cresciuti. Ebbene, con questa affermazione Gesù indica la totale incompatibilità tra un sistema basato sullo sforzo personale del merito e quello che lui viene a proporre. Nella nuova realtà del regno non possono conservarsi metodi antichi, anche se venerati. Gesù non critica questi metodi, sono stati venerati, indubbiamente generazioni si sono santificate conservando queste strutture e questi atteggiamenti, ma la nuova realtà non è possibile integrarla nel vecchio. Il regno di Dio crea un modo di vivere talmente nuovo e talmente senza precedenti che è troppo potente per essere contenuto nelle antiche strutture del passato e ogni assomiglianza col vecchio appare sospettosa. Quindi vedete, nonostante che da sempre nella Chiesa ci sia la tentazione di tornare a usi e costumi di una volta, l'Evangelista è molto chiaro, ogni tentazione di ritornare al vecchio deve essere visto con sospetto perché è un tradimento della unità portata da Gesù. La unità deve formare sempre forme nuove e non ripetere i modelli dell'antico. Quindi l'Evangelista Marco invita i credenti ad abbandonare senza nostalgia le forme religiose del passato nel quale sono cresciuti. Non è facile. Sapete, quando per una vita si è stati educati a un certo atteggiamento religioso, incontrare il messaggio di Gesù e accorgersi che quello che si credeva permettesse la comunione con Dio non solo non lo permetteva, ma era quello che lo impediva, e non è facile lasciarlo, perché crolla una parte della vita, non crolla niente, sono rami secchi che devono cadere per permettere ai nuovi di spuntare. Eravamo abituati a questi rami secchi, facevano parte della nostra persona, ed è il vento dello spirito, è come una bufera che fa crollare tutti questi rami secchi. Quindi abbandonare senza alcuna forma di nostalgia le forme religiose del passato. Se non saranno capaci di farlo, non potranno mai usare la nuova realtà portata da Gesù. Ai discorsi sempre, è un morto molto molto chiaro. Vino nuovo di nostri morti. Se non sei capace di abbandonare radicalmente le forme religiose del passato, non gusterai mai la novità portata da Gesù. Quindi in ballo c'è una questione seria che va al di là del digiuno. Come non si possono combinare insieme l'allegria delle nozze e la tristezza del funerale e il digiuno? Ugualmente non c'è nessuna continuità tra il vecchio e il nuovo. E attenzione, nel primo esempio Gesù dice: nessuno cuce una toppa di pane nuovo su mantello vecchio, altrimenti il ramendo tira il mantello, il nuovo e il vecchio, e si ha uno strappo peggiore. Cosa vuol dire Gesù? Non può esistere nessuna continuità tra il vecchio e il nuovo. Ogni tentativo di rapporto, di rappresentazione, è destinato a far fallire e a peggiorare la situazione. Quindi il messaggio di Gesù è chiaro: non tentate adesso nel nuovo di mettere qualcosa di vecchio, o non cercate di mettere il panno nuovo sul mantello vecchio. Il panno nuovo c'ha bisogno di una nuova realtà, altrimenti lo strappo è peggiore di quello del vino. Dopo questo esempio Gesù ci fa quello del vino, che è in relazione al matrimonio. Sapete, nel momento del matrimonio il culmine era quando lo sposo e la sposa bevevano lo stesso bicchiere, che era il simbolo del lavoro. Mentre prima Gesù aveva avvertito che ogni tentativo di raccopare il vecchio col nuovo è destinato a fallire, ha un carattere inutile fare le trasfusioni di sangue. Si spreca il sangue, perché una trasfusione di sangue a un cadavere non fa nulla di cadavere e manda via questo sangue. Hai scattato si sentiva. Purtroppo stiamo capitando una settimana di grande calma. E adesso Gesù avverte che il tempo di farlo, questo rapporto, questo vino nuovo, è destinato a perdere sia la bellezza della novità, sia la sicurezza che proveniva dall'appartenenza all'istituzione religiosa. Quindi Gesù avverte il pericolo che la comunità dei discepoli corre, tentando di integrare la novità di Gesù nei vecchi schemi della religione. Quella di Gesù non è una religione. Quindi tentare di vivere il messaggio di Gesù adoperando gli schemi della religione, gli schemi classici della religione, è pericolosissimo. Non costituisce quella sicurezza che la religione ti dava, perché ne vedi di insufficienza, ma neanche a prezzi e mostri la potenza di Gesù. Ogni assomiglianza col vecchio è sospettosa. Ogni riassumazione è destinata a fallire. Ricordate che abbiamo iniziato gli incontri dicendo che in pochi anni nella Chiesa, dalla teologia della liberazione, siamo passati attualmente alla teologia della riassumazione. Ebbene, non scoraggiamoci, perché ogni riassumazione è destinata a fallire. La storia della Chiesa ce la insegna. C'è sempre il tentativo di tornare ai bei tempi di una volta, che non sono mai esistiti, tantomeno nella Chiesa. Ma c'è sempre il tentativo di vedere nel passato un'epoca d'oro da riproporre nel presente. Voi sapete che questo è un classico dell'umanità. Ogni generazione si lamenta del presente, e la formula classica è: i giovani non rispettano più gli anziani, le giovani sono sbagliate, quindi questo passo dove andremo a finire? Quando la Bibbia c'è una ricerca su questo, il testo più antico che trovai era di 3000 anni avanti Cristo, un testo in cui si lamentava della gioventù che non portava rispetto per i vecchi e per i giovani. È sempre il lamento per il comportamento del nuovo, perché il nuovo sempre sconcerta. Oppure una frase che tutti quanti conosciamo, che non esistono più le stagioni di una volta, no? È una frase che non c'è stato più, no, non c'è stato più le stagioni di una volta. Qui non siamo in Cina dei Canali, c'è il grande poeta italiano Leopardi, e lui non si guardone, scrive anche che c'è le stagioni, non sono più quelle di una volta. Oggi si dà la colpa al buco dello nonno, lui dava la colpa al lavoro che penso con le pregiusse, che avevano abbattuto delle tempeste, delle foreste, eccetera. Quindi da sempre c'è una tentazione nostalgica di vedere nel passato un'epoca d'oro da riproporre. Ma questo non è nella linea di Gesù né del Signore. Quindi ogni assomiglianza col vecchio è sospettosa. Non c'è una comunità ideale del passato alla quale andare con nostalgia, ma c'è una comunità da creare. Vedete, molti si rifanno agli Atti degli Apostoli, dove c'è quell'immagine della primitiva comunità cristiana, erano con solo un'anima sola, e pensano di arrivare a quella immagine una volta come un paradiso per tutto. Quella di Luca non è la descrizione di una realtà storica, è la profezia di un qualcosa che deve venire. Come quando leggiamo il libro del Genesi, il racconto della creazione, la perfetta armonia tra gli uomini e il creato, non è il rimpianto di un paradiso perduto, ma la profezia di un paradiso da costruire. Per cui nessuna nostalgia su forme di epoche d'oro del passato, ma di toccarsi le maniche per costruirlo nel futuro. Allora Gesù indica la sua comunità alla creatività. Il vino nuovo ha bisogno di altri nuovi. Adesso c'è il vino quando arriva Gesù, gli altri non ci sono, gli altri li dobbiamo fare noi. Quindi vedete a quale libertà. Gesù non è una persona che ha stabilito tutto, mi do il vino, adesso vi do anche i giochi, la misura, la forma. Lui ci ha portato il vino nuovo, gli altri nuovi non ce l'ha mica portato. Gli altri nuovi che devono contenere questo vino spetta alla nostra creatività. Per cui il credente, la comunità, deve essere creativa. Ogni ripetizione di schemi, modelli, strutture del passato è destinata a fallire. C'è bisogno di ricreare continuamente, nella misura che questo vino nuovo viene ricevuto, e il vino nuovo non c'è se il vino è immagine dello Spirito, e Gesù dice che lui dà lo Spirito senza misura, se non quella che gli diamo noi. Nella misura che siamo capaci di accogliere questo vino nuovo, bisogna avere la fantasia, la creatività di proporlo in una maniera nuova e inedita. Quindi la comunità cristiana, dotata dello Spirito, deve trovare forme originali per esprimere la realtà che vive e comunicare quindi al resto del mondo che l'aspetta la novità del messaggio e la sua efficacia. Bene, domani mattina concluderemo con un altro elemento importante che è quello il Tempio, è la casa di Dio. E vedete che c'è tutta una continuità tra questo messaggio e quello di domani mattina. Il vino nuovo non può essere contenuto nelle vecchie strutture, il Tempio che parleremo domani mattina non riguarda soltanto un santuario, ma riguarda una maniera di concepire il rapporto con Dio. Questo ha bisogno di fantasia per comprendere cose nuove. Allora, teniamo 10 minuti se volete vedere se c'è qualche intervento, poi allora ricordo alle 17.30 terminiamo, ci prendiamo un'ora anche perché dobbiamo preparare in chiesa, troveremo i banchi e il resto in maniera adatta, ci vediamo all'Eucaristia e poi come è già stato detto per gli ospiti della casa, questa sera andremo nella libreria all'alcanza degli altri a concludere la serata anche per alcune un po' a lui e gli altri. I giorni si sono andati tanto da fare, Marita, Gabriella, eccetera. Allora,
Marina?
Sì.
Sulla preghiera, perché la preghiera personale del Agostino va bene, però quando la comunità si riunisce, deve essere per forza una preghiera di qualcuno di tutti, che sia di Lodi, di Cattelletto, la comunità si riunisce anche per pregare, questa è la prima. La seconda, mi è capitato di leggere, perché più delle volte lo rileggo da solo il Vangelo, rileggendo Matteo 14:26, te lo dico io, dice che dopo aver dato l'ultima cena, dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte dei giulini. Dopo aver cantato l'inno, la preghiera di tutti era in
piedi. Ma è inneggiato, il greco dice è inneggiato, è inneggiato.
La questione di primi è stata la questione di primi,
come?
Dopo aver cantato l'inno.
No. Inventando, è è importantissima la traduzione del testo. Sì.
Ricordi anche musicanti, oppure le preghiere, diciamo cioè si può fare anche voi per un po' di tempo, no? Per l'evoluzione, per il piacere, non anche per soffrire, no? Tanto sappiamo che sono...
Allora, perché i santi digiunavano? Perché nel Vangelo che lo avevano, ripeto, fino al Concilio Vaticano, nel Vangelo che lo avevano, c'era ricordata questa frase nel Vangelo di Marco e addirittura nel Vangelo di Matteo, questa specie di demoni si caccia solo con la preghiera di digiuno, quindi si credeva che Gesù avesse invitato al digiuno. Ecco perché i santi digiunavano. Come lo stesso perché i santi, se tu vedi le vite dei santi, è una protezione d'orrore, tra il popolo, le sofferenze che si infliggevano. Perché l'invito di Gesù, se non vi convertite, che significa se non cambiate vita, se non orientate la vostra vita verso gli altri, nel loro testo era tradotto se non fate penitenza. Quindi loro pensavano che più facevano penitenza, più erano gradite a Dio. È un'immagine blasfema di Dio. Immaginate Dio Padre che gode nel vedere il figlio che ci, si infligge delle sofferenze per farti piacere. Capite perché siamo lontani ancora da comprendere l'amore di Dio? Perché noi siamo eletti in questo passato. Quindi tutti i santi avevano questo Vangelo, loro lo volevano vivere integralmente e il risultato era abbastanza.
Anche però lo stesso San Pietro è condannato, crocifisso, ha detto, si diceva, no, se deve essere crocifisso, sempre di più, ma proprio per emulare la sofferenza di San Pietro, vuole soffrire, vuol dire. C'è una
sofferenza
pagata
un po' della vita, no? Questo dunque, noi stiamo ai Vangeli, tutto quello che esce dal Vangelo, non crediamo, sono storie, sono credenze, sono mantenute, non c'è quello che mi è stato, cioè, dobbiamo stare sempre attenti, come la nostra coscienza è sempre vacillante. Nei Vangeli non si dice nel Nuovo Testamento che fine abbia fatto che non ci sono tradizioni storiche eccetera, ma questo non c'è nel Vangelo. Altre domande? Sì.
Non so se che fanno come memoria, qui quando ti dici in quel giorno si suoneranno, comunque ricorda la domenica, la risurrezione, la sera della risurrezione, la morte
sì, se Gesù fosse morto, sì, ma solo Gesù è risuscitato, se Gesù quel giorno fosse morto e basta, allora noi venerdì riuniamo in ricordo di questa presenza, che Gesù è risuscitato. Allora cosa fai? Fai un po' finta di soffrire e poi ti prevedi. E lui dice, ma tu sei scemo, io sono qui vivo, mi vivificante. Ripeto, solo quando c'è un altro e fanno andare un altro, d'accordo? Ma non per motivi spirituali e religiosi, perché è una pratica che abbiamo visto tutta la divinità, che Dio non chiede, che Dio non gradisce. Sì?
Io volevo una piccola rivisitazione sul parallelo che ha fatto tra la volontà di lui e il paradiso nella scelta.
Sì.
Questa profezia
non sono descrizioni storiche di un passato d'oro, ma profezie di un futuro da costruire.
E comunque, a parte che mi resta amaro, non l'avevo mai capito in 53 anni di no, è abbastanza condiviso questo,
cioè, no?
È una domanda precisa, no?
Qualunque libro di esegesi, cioè di spiegazione della Bibbia, che vai a vedere la Genesi, tutti dicono che non è un sottoconto storico. Vedete, ricordate quando parlavamo della lettura difficile della Bibbia? E noi prendiamo la Bibbia come un libro unitario e comincia col libro della Genesi, ma il libro della Genesi è stato uno dei libri più tardivi a essere scritto. È stato scritto nel Tempio di Gerusalemme, tra il 150 avanti Cristo, il libro della Genesi, nella forma che noi cerchiamo. Quindi non è un reperto archeologico che risale alla notte di tempo, come se ci fosse stato un cronista. Il libro della Genesi, così come ce l'abbiamo, è recentissimo, perché aveva 150 anni prima
Sì, c'era anche forma di polemica, poi mi sembrava soprattutto non tanto il discorso sulla Genesi, quanto che il Vangelo di Luca tra il Vangelo e gli altri avesse molto più di rappresentanza della vita di comunità, perché il popolo di ciò capito veramente, e quindi fosse questo
sì, allora, schema
per stare insieme.
Sì, combiniamo con questo perché è importante. Allora, negli atti c'è la descrizione della comunità di Gerusalemme che non va assolutamente presa a modello, perché la comunità è stata destinata al fallimento. Quando l'Evangelista dice che era un po' solo, un'anima sola, e tutti quelli che avevano, lo intendevano, quello che ponevano in piedi degli apostoli, non sta facendo un ritratto da imitare, ma sta indicando una situazione di assoluto fallimento del messaggio di Gesù. Gesù ha detto sì, quello che avete vendete, ma dato ai poveri. Quindi quello che hanno lo vendono, ma non ci pensano minimamente a dare ai poveri, lo capitalizzano ai piedi degli apostoli. Quindi c'è un'organizzazione economica, ci sono degli amministratori, e cosa è successo? Il malcontento. Allora si lamentavano che la distribuzione di beni, le vedove provenienti dalla cultura greca erano emarginate, e poi in ogni amministrazione che c'è il controllo nasce il sotterfugio, nasce l'ipocrisia. Una coppia, la mia e Safira, vende quello che ha, lo mette in piedi di sempre, però non si sa mai in una questa storia, teniamoci qualcosa da una parte. E quindi questa comunità è quella destinata a fallire, tant'è vero, abbiamo già accennato, che quando c'è la carestia che invade tutta quell'area, ad Antiochia devono soccorrere la comunità di Gerusalemme. Perché ad Antiochia invece c'era il principio della libertà, ognuno tutela quello che il cuore suo sentiva. È nella libertà, non c'era una regola economica, tutto è in comune, tutti noi mettere in comune tutto, no? Ad Antiochia ognuno dava secondo il suo cuore, cioè secondo il principio della libertà. Ad Antiochia sono violenti economicamente e generosi, tanto da poter contribuire a Gerusalemme. A Gerusalemme entrano in condizioni economiche applicate. Il modello di comunità che c'è in Luca non è quello della chiesa di Gerusalemme, quella presieduta da Giacomo, eccetera, ma oggi per usare il linguaggio comprensibile, quella di una comunità di base dove Pietro, dopo la sua liberazione, va a bussare. Pietro era stato incarcerato, doveva morire, viene liberato, ma quando viene liberato non va nella chiesa ufficiale, quella di Giacomo degli Apostoli. Bussa a una comunità che è talmente incredula, ed era la comunità che pregava per la sua liberazione, che neanche gli altri. È una comunità, dice l'evangelista, ed è importantissimo, perché questo è il modello di comunità cristiana. È la casa di Maria, che è madre di Marco, che è l'evangelista, e il terzo personaggio è Rosa, che è la serva. Allora Pietro va a bussare in questa comunità, e secondo la tecnica dell'evangelista, che vanno per esempio le persone, per esempio il modello di comunità cristiana, questo è il modello di comunità. È una comunità che è presieduta dalla madre. L'amore del padre è un amore imitativo, il padre desidera che il figlio sia come lui. L'amore della madre è l'amore incondizionato che accetta il figlio così com'è. Allora la comunità cristiana, secondo l'intenzione di Luca, che è stato il cantore, se non si ricorda, la confessione di Gesù, è quella di Maria, la proprietà della casa, è perché è la madre, cioè l'amore incondizionato. Ripeto, il padre desidera che il figlio, stimola il figlio che sia come lui, la madre no, la madre accetta il figlio così com'è. Quindi allora la comunità cristiana è presieduta dall'amore. Al centro c'è il Vangelo, e la madre di Giovanni Marco, che è l'evangelista, il terzo personaggio che è Rosa, la serva, e si esprime nel servizio. Questo è il modello di comunità cristiana. Una comunità cristiana, e questo è valido per tutti i tempi, è presieduta dall'amore incondizionato, è centrata sulla buona notizia e si esprime nel servizio. Questa è la comunità di Gesù. Bene, allora alle 17:30 ci vediamo in chiesa per la nostra